Ero solo, senza padre né madre, senza fratello né sorella, re di questo regno e re d'Inghilterra. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il Lord della Tuscolana, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, e grazie come sempre di darmi appellativi che purtroppo non ho.
Non ce li meritiamo, ma va bene così, dai. Allora, oggi andiamo avanti con la nostra serie sulla storia della Scozia, Flowers of Scotland. Nella scorsa puntata abbiamo un po' visto una delle fasi più iconiche, no? Probabilmente della storia della Scozia, cioè in parte la ribellione di William Wallace, Robert Bruce. Oggi ci dedichiamo a un'altra famiglia comunque molto importante, che abbiamo già toccato in realtà in passato quando abbiamo parlato di Elisabetta, cioè la famiglia Stuart. Iniziamo, come sempre, oltre che con, diciamo, le raccomandazioni del caso, cioè se non ci seguite su Instagram continuate a seguirci, perché insomma potete ricevere tutti quanti gli aggiornamenti. Abbiamo un programma di Patreon dove, se volete sostenerci, potete, diciamo, darci una mano a mandare avanti lo show. Ma insomma, a parte le premesse più che altro, diciamo, logistiche, mettiamola così, andiamo a vedere un po' qual è la famiglia Stuart, di cosa si parla e soprattutto come arriva al trono di Scozia.
Chiaramente, perché siccome per andare avanti bisogna necessariamente nella storia guardare pure un po' indietro, partiamo con la nascita, cioè da dove arriva questa famiglia Stuart, perché non è che spunta così per caso sul trono di Scozia. Allora, benché per un periodo si sia ritenuto discendesse da un certo Banquo Tane di Lochaber, insomma, quindi per sua discendenza da antichi scozzesi, nella realtà gli storici un po' più moderni, diciamo quelli tra 8 e 900, hanno cominciato a vedere che l'origine della famiglia Stuart non è affatto quella. È più probabile che discendano in realtà da una, insomma, un ramo di nobili bretoni, quindi un'origine bretone, che erano, come si può leggere, i Siniscalchi di Dol, che è una zona della Bretagna, alle dirette dipendenze dei conti di Dol. Erano, insomma, fondamentalmente i loro bracci destri. A un certo punto, però, nella storia, nel 1101, abbiamo notizia delle cronache inglesi di un certo Alan Flitzfald, che discendeva da un ramo di questi ex, insomma, di questi Siniscalchi di Dol. Cioè, un ramo era andato a fare il Siniscalco di Dol, l'altro invece si era trasferito, diciamo, in altre zone, e questo Alan Flitzfald era lo sceriffo di Shropshire. Quindi comunque una carica che noi sappiamo, no, essere comunque tipica degli inglesi, perché ovviamente tutti noi nelle storie di Robin Hood abbiamo sentito parlare dello sceriffo di Nottingham, quindi certo. Ci è più chiaro. Questo Alan ha una sua discendenza. Troviamo per esempio a un certo punto un William, Lord di Oswestry, che insieme a suo fratello Walter, supporta Re David I, che abbiamo incontrato nelle precedenti puntate, e quindi si avvicina, diciamo, alla Scozia in sostanza. E oltre a questo William c'è anche suo fratello Walter, che è descritto come High Steward of Scotland, quindi alto steward della Scozia, che sostanzialmente è una versione di Siniscalco diversa, in inglese si può dire Siniscalco Stuart, e grazie a questo titolo, che sarà ereditario, la famiglia comincerà a chiamarsi Stuart. Abbiamo un Alan, High Steward of Scotland, che andrà in Terra Santa insieme a Riccardo Cuor di Leone, quindi durante la Terza Crociata. E poi questo titolo continua, ci sono 2, 3, 4, 5, 6 High Steward of Scotland. Si arriva a questo altro Walter Stuart, che insieme a Sir James Douglas combatte come generale di Robert Bruce la battaglia di Bannockburn, che abbiamo visto nella puntata precedente, nel 1314. Oltre ad essere sul campo di Bannockburn, in realtà ricoprirà un ruolo centrale all'interno di tutta la guerra dell'indipendenza scozzese di Robert Bruce, tanto che, una volta fatta, diciamo, la Scozia, gli viene data in sposa Marjorie. Chi è Marjorie? La figlia primogenita di prime nozze di Robert Bruce. Andando avanti nel tempo, succede che il figlio di Walter e Marjorie, che si chiama Robert, a un certo punto diventa re di Scozia nel 1370. Perché? Perché muore David II, che era il figlio delle seconde nozze di Robert Bruce con la figlia di Richard Burke, Elizabeth. Se avete seguito il nostro consiglio, avete visto The Outlaw King, saprete che questi nomi ricorrono, diciamo,
Assolutamente.
assolutamente sì. E morendo senza lasciare eredi maschi, il primo erede in età è suo nipote diretto, che è questo Robert Stuart, che diventa re con il nome di Robert II. Quindi questo nel 1370 abbiamo il primo re della famiglia della dinastia Stuart in Scozia. Questi re Stuart, o regine in realtà, avranno, no? un ruolo abbastanza importante, diciamo un secolo e mezzo dopo, Riccardo, tu mi insegni.
Assolutamente sì, direi proprio di sì e non dovrebbe essere una sorpresa, visto già tutto quello che abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di Elisabetta. Oggi, parlando degli Stuart, non possiamo non parlare, mi viene da dire, della sua controparte scozzese, no?
Certo.
Cioè Mary Stuart. Allora, faccio una piccola premessa. Su Mary Stuart ci si potrebbe fare non una serie, un podcast, secondo me, intero, per la sua vita, per tutti gli eventi a cui ho dovuto assistere, per la sua personalità, è veramente un personaggio pazzesco e penso che insomma ci dovremmo anche ritornare. Comunque, iniziamo la nostra storia di oggi nell'8 dicembre 1542, un inverno molto freddo in cui nasce Mary Stuart, cioè l'unica figlia sopravvissuta di Giacomo V di Scozia e Maria di Guisa, che era la madre di Mary Stuart, una nobildonna francese di una potentissima famiglia francese, di Guisa appunto, che insomma tornerà adesso più avanti, dove a Linlithgow Palace, che si trova ad ovest di Edimburgo, che se siete appassionati di serie un po' trash è dove hanno girato alcune scene di The Outlander, non so se conoscete, ma insomma una serie che io ho provato a vedere, ma devo dire che no. Anche no. Oggi è un bel castello che è meta comunque di tante attività culturali e visite, ma all'epoca, diciamo, di Mary Stuart era una residenza lussuosa che andava incontro ai gusti rinascimentali di Giacomo V, quindi comunque anche abbastanza sfarzosa. Che momento è? È un momento difficile e importante per il Regno di Scozia. Perché? Perché solo 2 settimane prima della nascita di Mary, Enrico VIII aveva sconfitto l'esercito scozzese alla battaglia di Solway Moss. Era stata una grande sconfitta, colpa per lo più dell'ennesima pessima, diciamo, organizzazione dell'esercito scozzese e scatenata in realtà dalle tensioni religiose che stavano falcidiando l'isola, come abbiamo già visto, insomma, nella serie dedicata ad Elisabetta, tra protestanti e cattolici. In questo scenario le scaramucce di confine erano abbastanza la norma, ma Enrico VIII, diciamo, le stava montando, come si dice spesso, no? A un altro livello. Perché? Perché aveva capito che se voleva prevalere sulla Francia, doveva prima prevalere sulla sua isola. Insomma, questo era un po', diciamo, il leitmotiv di quegli anni. C'era infatti un detto popolare che diceva: "Who that intended France to win, with Scotland let him begin." Cioè, chi vuole vincere sulla Francia deve cominciare dalla Scozia. In questo contesto, quello che tutti si aspettano dalla Scozia è un erede maschio, ovviamente. E Giacomo V è entusiasta alla notizia, diciamo, che la moglie sta per partorire, tutto contento. Arriva, ma purtroppo per lui, diciamo, quando scopre che sua figlia invece è la piccola Mary, insomma, diciamo che anche lui non ci rimane benissimo, anche perché gli risuonano come monito delle parole che aveva pronunciato proprio quella Marjorie Bruce che hai citato tu prima, cioè la figlia di Robert e fondatrice della dinastia Stuart. Finirà come è iniziata. È cominciata con una donna e finirà con una donna. Quindi, insomma, Immaginati, no, sentendo queste parole, si è un attimo andato sul chi vive, ovviamente. Che succede? Succede che Giacomo muore il 14 dicembre, quindi diciamo pochissimi giorni dopo la nascita di Mary. Sembra di cause naturali, anche perché insomma aveva vissuto una vita che riassumerei nella definizione di un po' birichina,
Era un
mettiamola così.
vivere, un vivere. Certo.
Esatto. Oh, sorte che peraltro insomma condivide con Enrico VIII, nel senso sui figli maschi, no? Come abbiamo
Che
visto.
belle persone, che bravi
Esatto,
ragazzi.
esatto. No, sia per la vita, dicevo, sia poi per la
Eh sì,
sorte,
per il
diciamo,
fatto
di
che hanno
Enrico.
parto, cioè, che hanno fatto
Esatto.
partorire solo femmine.
Esatto. Che insomma, intendiamoci, oggi oggettivamente non c'è niente di male, ma insomma all'epoca
All'epoca
era una
purtroppo era
sciagura, ovviamente.
problematico. Sì,
Esatto.
esatto.
Quindi nasce Mary. Che succede? Mary viene cresciuta ed educata dalla madre, Maria di Guisa, anche lei la chiamerò Mary e Maria per distinguerle, perché insomma altrimenti diventa difficile. Una donna che in realtà era popolare in Scozia, era amata dalla sua servitù, si dice per un motivo molto venale, cioè pagava dei salari molto alti. Insomma,
Che comunque.
adesso, esatto, adesso ci piace pensare che sia anche per altri motivi, ma insomma, diciamo che questo era uno dei motivi. Abituata alla politica, una donna insomma che veniva dalla corte di Francia, quindi una donna diciamo inseritissima, e che sapeva che se voleva garantire un futuro alla Scozia, doveva in qualche modo rinsaldare quella vecchia alleanza con la stessa Francia che aveva comunque tenuto già viva negli anni in cui Giacomo V era ancora vivo. Allora, la prima cosa da fare, era capire però chi sarebbe stato il reggente, perché comunque già questo era un problema, no? Ed era un forte atto politico. Perché? Perché c'erano due fazioni in Scozia. Una fazione pro-Francia, la chiameremo per semplificare, e l'altra pro-Inghilterra, che erano pronte a spartirsi il potere in un momento che comunque era già di per sé delicato, come abbiamo visto. Arriva un vescovo che si chiama David Beaton, che guarda caso arriva e dice: fermi tutti, io ho un pezzo di carta firmato dal re nei suoi ultimi giorni di vita in cui si dice che l'erede ovviamente è Mary e che io devo essere il reggente.
Beh, è chiaro, poi
Chiaro,
la
no?
Chiesa
Esatto.
ha sempre avuto, no? Tutti questi pezzi di carta firmati da re.
Esatto. E peraltro, insomma, si dice che gli fece firmare un pezzo di carta bianco in cui lui poi dopo ci scrisse quello che voleva.
Beh, perché non è importante,
Comunque,
l'importante è la firma, Riccardo,
esatto,
adesso.
l'importante è la firma, certo. Comunque, questa tesi ovviamente trovò l'opposizione di James Hamilton, l'Earl di Arran, che trovate nelle cronache chiamato spesso proprio solo con il nome di Arran, che era della fazione inglese, che quindi ovviamente diciamo non se la beve. E in qualche modo in realtà aveva anche di per sé la prospettiva di salire al trono nel caso della morte di Mary, per parentele varie che insomma non sono così non comuni in questi anni. Enrico VIII quindi vede in questo caso una possibile apertura, diciamo, per far acquisire influenza alla fazione inglese. E quindi cosa fa? Per finalmente prendersi la Scozia, dà forma a quel progetto che è il Trattato di Greenwich, cioè un trattato che di fatto sarebbe andato a incrementare la morsa dell'Inghilterra sulla Scozia. In che modo? Tendenzialmente, prima liberando alcuni ostaggi, come un atto di generosità, e poi andando a stipulare un trattato molto semplice, per il quale Mary avrebbe sposato Edward, il figlio di Enrico VIII, sì, perché è quel momento della storia in cui in realtà Enrico VIII un figlio ce l'ha. È appunto Edward che, come sappiamo già, noi non sopravviverà perché cagionevole di salute, insomma, andrà incontro a tante problematiche, però in quel momento ce l'ha e quindi ovviamente vuole assicurarsi il fatto che Edward possa avere in qualche modo un trattato a lui favorevole e quindi unificare le due corone che ci sono sull'isola, appunto quella inglese e quella scozzese. Hamilton, che sarebbe Arran, dice: tutto splendido, maestà, sono entusiasta, un piano straordinario. Ma per me che cosa c'è? Perché fondamentalmente alla fine è quello che succede. E inizia a chiedere qualcosa che evidentemente all'inizio viene ritenuto un costo troppo esoso da Enrico. E Sir Ralph Sadler, che sarà l'ambasciatore d'Inghilterra in Scozia, cosa fa? Tendenzialmente bypassa gli intermediari, no? E quindi va diretto da Maria di Guisa, che in maniera abbastanza sorprendente si mostra felice del piano. Perché? Perché segretamente in realtà aveva già organizzato tutto per mantenere e anzi espandere quell'alleanza con la Francia che le era tanto cara. Infatti, in un periodo un po' turbolento, insomma, ci furono un po' di lotte, ma alla fine Mary fu incoronata regina di Scozia e fu promessa al Delfino di Francia. Quindi, insomma, un destino segnato. In Francia andò proprio lei stessa, dopo un viaggio in nave abbastanza lungo e movimentato, ma un luogo in cui, diciamo, si ambientò subito, facilitata ovviamente anche dai buoni rapporti tra Francia e Scozia che la madre aveva. Pensate, dettaglio particolare, aveva 4 damigelle in onore, tutte scozzesi, tutte figlie di nobili, tutte di nome Mary, tanto che venivano chiamate le Four Marys, appunto, cioè le 4 Marie.
Praticamente era una versione dei Beatles.
Esatto.
Ante litteram.
Esattamente, esattamente. Una in più del Pandoro. No, vabbè, questo forse è un dettaglio un po'.
Vabbè. Perché è passato Natale, purtroppo, Riccardo.
È passato Natale, sì,
la
sì,
potevi
vabbè,
vendere.
Siamo a febbraio, insomma, va bene così. Comunque, più importante ovviamente delle Four Marys, in realtà era la protezione della famiglia di Guisa, cioè la famiglia della madre, che la proteggeva sia metaforicamente, quindi insomma dandole supporto ovviamente, ma anche fisicamente, ad esempio insomma da un tentativo che fu fatto per cercare di ucciderla proprio mentre si trovava in Francia. Ovviamente a corte di Francia, come era diciamo d'uso in quegli anni, ricevette un'educazione formale e molto sofisticata, adatta per la vita alla corte di Francia, ma che le fornì ovviamente anche numerosi strumenti culturali importanti, anche perché insomma tranquillamente lei poteva aspirare ad essere per pedigree sì la regina di Scozia, sì la futura regina di Francia, ma anche la futura regina d'Inghilterra in realtà, e questo dettaglio sarà importante successivamente. Anche perché, insomma, ricordate la situazione in cui si trova Elisabetta tra gli scontri religiosi, tra cattolici e protestanti, insomma, è un momento un po' delicato, ovviamente, quello che verrà successivamente. Quindi, qual è, diciamo, la sua educazione? Studia ovviamente il latino, perché è fondamentale, le viene anche richiesto nei suoi studi di comporre della prosa in latino proprio, quindi non solo di studiarlo, imitando lo stile di Cicerone, ahimè, insomma, lei poverina.
Poveraccia anche lei.
Le viene richiesto questo estremo sacrificio, ma lei insomma per amore della Francia lo fa, ma non solo, fortunatamente non si deve flagellare solo con Cicerone, ma studia anche filosofia con i grandi classici Aristotele e Platone, no? Sotto la supervisione di chi? Di Caterina dei Medici, ovviamente la regina, e di Diane de Poitiers, una donna rinomata per essere una grande mecenate, amante dell'arte, della poesia e della letteratura, in particolare italiana, cosa che comunque tornerà anche successivamente. A 13 anni, per esempio, le viene chiesto di tenere una declamazione in latino nella grande sala del Louvre, alla corte di Enrico II, Caterina de' Medici e tutti gli zii, insomma, attorno al tema della parità del diritto di istruzione delle donne, tema che scelse proprio lei. Anche se pare insomma che non fosse in realtà un'esecuzione indimenticabile, però comunque sembra che fosse molto istruita e sapesse leggere il latino molto molto bene, sicuramente anche molto meglio di quanto fosse in grado di parlarlo.
Beh, mi viene da dire meno male, cioè nel senso...
Sì, 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 assolutamente. Si dice che ballasse molto bene, questo fosse veramente un suo talento, diciamo, innato, e che apprezzasse, forse appunto proprio per l'influenza di quelle sue educatrici, l'arte e la cultura italiane. Dopo gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza arriva finalmente il matrimonio e si sposa con il Delfino di Francia, Francesco II, in una fastosissima cerimonia il 24 aprile del 1558, dopo Costantino aver firmato la versione, diciamo, dell'epoca dell'accordo prematrimoniale, cioè in pratica, in caso di morte, la corona di Scozia comunque sarebbe stata ceduta alla Francia.
Ah, strano, sorta, non me l'aspettavo, Riccardo.
Una sorta di assicurazione, dai, mettiamola così. Tutto sembra andare per il meglio, Mary comunque ha una grande istruzione, sembra veramente destinata a diventare una delle più importanti donne d'Europa, ma succede che il destino ci mette lo zampino. E quindi succede che la regina di Francia, Caterina di Medici, nel momento in cui muore il figlio Francesco II, lo sposo di Mary, decide che c'è spazio per una sola regina consorte in Francia. E quindi gli dice, guarda, fai bagagli e burattini e tornate tranquillamente in Scozia. Quindi Mary restituisce i gioielli della regina di Francia, Caterina ovviamente si assicura che non manchi nulla perché sono cose, diciamo, abbastanza preziose, e dopo il tentativo, insomma, di un altro paio di proposte matrimoniali che alla fine non si concretizzano, torna in Scozia, in un momento peraltro anche molto difficile per lei, perché pochi mesi dopo, nel giugno del 1560, muore anche la madre. Quindi, insomma, un momento decisamente difficile. Lei, Mary, aveva solo 18 anni, quindi in ogni caso, insomma, parliamo di un momento veramente complicato e il suo futuro ovviamente non poteva più essere in Francia, come abbiamo visto, va in Scozia, dove ovviamente lì era stata incoronata regina, quindi in un certo senso aveva, no, tutte le carte in regola per giocarsela e per diventare una figura importante. In Scozia però la figura non è affatto semplice, la situazione, perché infuria lo scontro tra protestanti e cattolici. E Maria, appena arrivata, contrariamente all'attesa di molti, in realtà non si schiera in maniera dura e inequivocabile in un atteggiamento di repressione contro i cattolici. Anzi, in realtà prese diversi protestanti, anche tra i quali un suo fratello illegittimo, peraltro, che era uno dei leader di quella fazione, tra i suoi consiglieri. Ovviamente, contrariamente un po' alle aspettative di tutto il mondo cattolico, che ovviamente in contrapposizione con Elisabetta vedeva in Maria la speranza del cattolicesimo, no?
Mettiamola chiaro.
Un ruolo che ovviamente in realtà ricoprirà politicamente anche più avanti. Questa cosa, cioè quella di circondarsi di protestanti, in realtà da alcuni storici è stata anche interpretata come un segno che forse era più interessata alla corona d'Inghilterra che a quella di Scozia alla fine. E probabilmente, insomma, visto anche il prestigio, anche comprensibilmente, mettiamola così. Comunque, tornata, Mary si mise in contatto con la stessa Elisabetta attraverso delle lettere, avrà un rapporto un po' di amore ed odio con lei, l'abbiamo visto già nella puntata dedicata a Elisabetta, quindi non ci torno, andatevela recuperate. Comunque, diciamo che qual è il problema principale tra le due? Che Elisabetta non ha ancora nominato un erede al trono d'Inghilterra e quindi è chiaro che la situazione è tesa, no? La stessa, diciamo, Mary comunque deve in qualche modo avere anche lei un marito, deve in qualche modo nominare una figura maschile che possa rendere la vita più semplice in casa, mettiamola così. E dopo non poche peripezie e tentativi anche di instaurare un matrimonio con la nobiltà europea, la scelta ricadde su Lord Darnley. Chi era? Era un cattolico inglese che, insomma, in qualche modo raffigurava una persona che poteva essere più vicina al regno di Inghilterra e al regno di Scozia, perché comunque era una figura interna, ed era un cattolico che però tendenzialmente della religione non è che gli importasse poi così tanto, anzi voleva cavalcare un po' questa questione religiosa per alimentare il suo potere interno, e tanto è che dal giorno successivo al matrimonio con Maria, cioè con Mary, inizia a muoversi per, sì, per carità, far vincere la fazione cattolica, tutto quello che vuoi, ma di conseguenza ovviamente per alimentare il potere delle figure più vicine a lui. Che succede? Succede che questa cosa lo mette anche un po' in contrapposizione con la stessa Mary, e si arriva alla classica goccia che fa traboccare il vaso, anche se insomma gli episodi saranno molteplici come vedremo, quando Francis Yaxley, che era il braccio destro di Darnley, andò in Spagna, tutto bello tranquillo, a cercare supporto per far dichiarare Mary regina d'Inghilterra. E fin qui, insomma, niente di male, no? Sembrerebbe.
Sta facendo il suo dovere.
Esatto, però porta con sé una lettera a firma di Filippo di Spagna, indirizzata proprio a Darnley. In questa lettera, che peraltro viene ritrovata dopo la morte di Yaxley, che avviene tramite un nubifragio, insomma, della nave su cui si stava recando, in cui ci sono queste lettere, ci sono anche un sacco di soldi probabilmente destinati proprio a Darnley, indovina come si appella Darnley? Non con il giusto titolo forse di al massimo di principe consorte, no? Ne sa bene, insomma, il Filippo attuale con Elisabetta,
esatto.
Seconda.
Il grande Filippo attuale, genio contemporaneo, vogliamo
esatto.
dirlo.
Ma con un titolo, insomma, che non era affatto suo, cioè il titolo di re di Scozia. Un titolo che ovviamente non era suo, affibbiato come se Maria non esistesse, perché in tutto questo peraltro sono sposi solo da 6 mesi, quindi, cioè, insomma, è una situazione un po' particolare.
Ha un po' esagerato il ragazzo, diciamo.
Sì, ed è la prova evidente degli interessi che ha Darnley, diciamo, non è che gliene frega poi più di tanto, quello che vuole fare in qualche modo è aumentare il suo potere in Scozia.
Esatto.
Quindi, cosa succede? Succede che Darnley inizia, sia tra questo atto che è più diplomatico, sia tramite l'atto e la promessa tra i suoi, diciamo, amici in qualche modo cattolici di ripristinare la messa cattolica in Scozia, inizia a seminare tensione. Inizia a comportarsi in qualche modo come il re, inizia a comportarsi anche nei comportamenti privati come una persona che è al di sopra della legge, e quindi Mary a questo punto cosa fa? Un po' prova a giocarsela strategicamente, cioè in che senso? Da una parte va incontro alla politica di Darnley verso il cattolicesimo, dando un po' di aperture, diciamo, ma dall'altra mette dei paletti che sono chiari e fortissimi, cioè gli dice: amico mio, magari non le dice proprio così, però insomma, amico mio, non ti puoi, diciamo, riconoscere e chiamare re di Scozia. In qualche modo, questo tuo diritto che ti sei preso di usare le insegne reali, io, come te l'ho dato, te lo tolgo, no?
Beh, sì,
Esatto.
giustamente.
E quindi che succede? Che il risentimento tra i due cresce, cresce tanto, e a un certo punto Darley inizia a mettere in moto qualcosa di più grande, e forse per paura che in qualche modo si sapesse qualcosa, forse per gelosia, finì per prendersela con una figura, diciamo, curiosa di questo periodo, che è Davide Rizzio, che viene anche chiamato Riccio, cioè un consigliere di Mary. E secondo le malingue, ovviamente, il padre del bambino che Mary aspettava, perché in tutto
Oh,
questo
beh, certo, è chiaro.
Mary aspettava un figlio, ovviamente, da Lord Darnley. E se c'è una figura che è più vicina a lei, ovviamente subito, no, si mette a dare un po' di, diciamo, di pettegolezzi. E a questo punto, insomma, chi era Rizzio, oltre ad essere, insomma, molto in confidenza con Mary? Era un cortigiano torinese, che era stato prima alla corte dei Savoia e che poi, dopo un viaggio in Scozia, riuscì a entrare a corte come musico. Era un cantante, si disse un cantante molto, molto bravo, e che forse, insomma, già a corte di Mary richiamava presso di lei quel fascino per l'Italia che comunque forse in qualche modo le era rimasto, no? Dall'educazione che
Classico
abbiamo visto dopo.
italiano Latin lover, c'è poco da fare, Riccardo.
Beh,
Riccardo,
forse un po' sì,
è
dai.
sempre così.
Comunque, il rapporto tra i due crebbe e nel 1564 Rizzio diventò il segretario personale della regina per le relazioni con la Francia, quindi comunque un qualcosa di importante. Questo causò innanzitutto le reazioni dei protestanti. Ovviamente siamo in Scozia, Rizzio è uno straniero cattolico peraltro, quindi insomma, in questa, diciamo, in questa situazione non è la cosa più semplice, diciamo. E Darley, nonostante fosse sì lui cattolico, ma come abbiamo visto della religione alla fine non gliene fregava più di tanto, colse l'occasione per, diciamo, montare questa protesta e per unirsi al complotto che arrivò a uccidere Rizzio. Come
Molto
avvenne la
bene.
cosa? Fecero irruzione, ovviamente, e dissero che Rizzio aveva fatto un'offesa alla regina, una cosa gravissima. Cosa? Boh, non si sa. Comunque un'offesa gravissima e quindi doveva essere punito. Mary ovviamente era contraria, ma le cose precipitarono e Rizzio, spaventato, si spostò fisicamente dietro Mary, cosa che purtroppo non lo salvò. Perché? Perché ovviamente, diciamo, andarono dietro alla regina e, insomma, avendo cura di non colpirla, le infilzarono un pugnale trapassandolo.
Chiaramente.
Si dice peraltro che il coltello, trapassando Rizzio, arrivò talmente vicino alla stessa Mary che riuscì anche a sentire il freddo della lama, no? Quindi questo ovviamente è probabilmente un dettaglio folcloristico, però insomma ce lo teniamo. Questa cosa, ovviamente così eclatante, segnò una rottura ormai insanabile tra Mary e Darley, aggravata dal fatto che Darley comunque continuava in quegli anni, in quel periodo successivo, a farsi chiamare re e quindi anche a cercare in qualche modo di incrementare il potere che aveva complottando a destra e a sinistra. Nel frattempo nacque Giacomo, il figlio di Mary, cosa che ovviamente rafforzò la sua posizione sia interna ma soprattutto nei confronti dell'Inghilterra, visto che lei, al contrario di Elisabetta, aveva ottenuto sì un erede maschio.
Certo, addirittura non solo donna con pretese, in più con un figlio già pronto, cioè.
Esattamente, esattamente. Che succede però? Succede che in realtà da qui le cose vanno sempre peggio, anche se fu un momento molto felice per Mary in quel momento preciso. Perché? Perché inizia con l'ammalarsi, si aggrava tanto, tanto che insomma addirittura si pensa che sia quasi il momento in cui Mary ci debba salutare, cioè che debba morire, cosa che peraltro condivide con Elisabetta, se vi ricordate, no? Anche lei ha vissuto un periodo simile. Fa persino testamento, addirittura, quindi le cose, insomma, sono serie, e da questo testamento Lord Darnley è trattato come tutti gli altri, tendenzialmente. Quindi molto andava alla famiglia della madre, alla famiglia di Mary, ma insomma non si fa esplicita menzione di una qualche pretesa particolare verso Lord Darnley. E quindi che succede? Succede che anche per questo Mary si assicura che Giacomo l'erede venga in qualche modo messo in sicurezza e quindi mobilita una forza che ha il compito esplicito di proteggerlo. E poi la cosa funziona, Mary piano piano si riprende e paradossalmente fu Lord Darnley ad ammalarsi in realtà e a ritirarsi nella sua casa di Kirkofield ad Edimburgo. Adesso questa cosa qui di per sé non era così brutta per Mary, il problema è quello che ne segue. Perché? Perché prende forma un piano preciso che ha l'obiettivo di disfarsi di Darnley, non almeno diciamo ufficialmente da Mary stessa, ma in realtà dai nobili intorno. Perché? Perché la nascita di Giacomo ovviamente crea un problema, cioè Darnley diventa una figura ingombrante, no? Cioè nasce l'erede, chi è questo tizio? Non è il re, non è, diciamo, nessuno di importantissimo, quindi insomma non è che si mette in testa cose e ovviamente attenta alle pretese di Giacomo, che invece ovviamente è l'erede legittimo. Quindi inizia in qualche modo a pensare, a ordirsi un piccolo complotto per liberarsi di Darnley. Si valutano diverse alternative, alla fine però la morte, no? È la cosa più definitiva, Costantino, nel senso...
Certo, lo prendi, è chiaro, è importante.
Lo prendi, lo togli di mezzo e via, no? E quindi Darnley viene assassinato per via di una violenta esplosione nella sua residenza, a seguito della quale fu trovato morto in giardino. James Melville, che è una fonte, diciamo, di questo periodo, nelle sue memorie ci scrive che invece in realtà Darnley riuscì a sopravvivere all'esplosione, ma in realtà fu strangolato successivamente e lasciato morto sotto un albero, poverino. Cioè proprio...
Beh, evidentemente non era abbastanza l'esplosione.
No, con l'intento preciso veramente di toglierselo di mezzo. E appunto in realtà una volta morto Darnley, l'evento che doveva essere in qualche modo positivo per Maria in realtà fu l'inizio della rovina. Perché? Principalmente perché intaccò in maniera importante la sua reputazione, perché ovviamente si iniziarono ad alimentare i sospetti che fosse stata lei la vera mandante a toglierselo di mezzo. Ci furono anche delle lettere, insomma, la situazione fu abbastanza complicata. Mary quindi si trovò in una spiacevole situazione di dover far luce su un omicidio in cui probabilmente erano implicati i suoi nobili più influenti o addirittura lei stessa, quindi comunque la situazione non era semplicissima dal punto di vista politico. Sul banco degli imputati finì un certo James Hepburn, Lord di Botwell, noto semplicemente anche qui con il nome di Botwell spesso, che però fu assolto e, guarda caso, finì per sposare Mary, a seguito dell'assoluzione e della firma autorizzata da Mary stessa del Trattato della Taverna di Ainslie, un trattato che ha un nome bellissimo, secondo me, dove 24 vescovi e nobili conclusero l'accordo proprio con Botwell per farlo sposare con Mary. Ora immaginatevi questi 24 vescovi e nobili mezzi ubriachi in una taverna che fanno questo trattato, almeno io me li immagino così, poi magari non saranno così, però insomma.
Riccardo, hai visto troppi fantasy.
Probabilmente sì, però secondo me, dai, ci può stare, visto anche che siamo in Scozia, no? Non è che siamo proprio in Francia. Comunque, che succede? Succede che i contorni della vicenda, capite bene che sono poco chiari, e lo diventano ancora meno per quello che succede dopo, perché Mary viene in un certo senso probabilmente rapita dallo stesso Botwell, che vuole consumare il matrimonio subito e ufficializzare il tutto. Sempre le memorie di James Melville ci dicono che probabilmente questa cosa fu effettivamente un rapimento e uno stupro, anche se i contemporanei rimasero dell'idea che probabilmente era tutta una montatura per salvare la faccia della regina, che era d'accordo dall'inizio, ma diciamo si era lasciata andare prima del matrimonio. I due comunque arrivano a sposarsi con un rito protestante ad Edimburgo, ma per la nobiltà a questo punto, diciamo, è troppo. E il 24 luglio del 1567 fu costretta ad abdicare in favore di Giacomo, che aveva solo un anno. Non finisce qui in realtà, perché Mary scappa dal castello dove era confinata, raduna un esercito e combatte, anche qui insomma ha delle cose in comune con Elisabetta, anche in prima persona, per riprendersi in qualche modo il trono. Ma il suo esercito viene sconfitto nella battaglia di Langside il 13 maggio e, con la promessa di aiuto da parte di Elisabetta, cerca di ripiegare in Inghilterra. Ma Elisabetta, di tutta risposta, che fa? La fa imprigionare, ovviamente, perché, insomma, mi sembra un buon momento, no? La vicenda, ovviamente, è ancora più complessa di come ve l'ho raccontata io. Come vi ho detto, è lunga, non ci stiamo a soffermare troppo in una puntata che comunque è dedicata agli Stuart in generale. Probabilmente la tratteremo in un altro momento. Comunque, Mary morirà giustiziata, condannata da Elisabetta, non a cuor leggero, intendiamoci, perché comunque era una regina, una sua parente, c'erano tanti, diciamo, presupposti perché non fosse una decisione semplicissima, ma alla fine firmò la condanna il 1 febbraio del 1587. Giacomo, in tutto questo, allora, la madre viene condannata a morte e lui non dice niente. In realtà, pensa, un anno prima, nel 1587, lui ed Elisabetta avevano firmato persino un trattato di alleanza. Quindi, insomma, diciamo, quando si dice la realpolitik, no? E la morte della madre arrivò, in realtà, paradossalmente come una buona notizia. Perché? Perché la resistenza cattolica subiva così un durissimo colpo, visto che già di base lui era dalla parte della fazione protestante, cosa che ovviamente sottolineò ulteriormente sì con questo accordo, ma anche con un matrimonio con Anna di Danimarca, altra nazione, insomma, protestante, e quindi, insomma, si preparò bene il terreno anche in Inghilterra. E Giacomo, alla morte di Elisabetta, diventa il sovrano di Scozia e Inghilterra. L'abbiamo letto anche in apertura, no? Con
Certo.
Giacomo, che ovviamente pronuncia queste parole e sottolinea il fatto che diventerà re di tutte e due le nazioni. Il suo regno, che ovviamente non approfondiamo troppo oggi, fu caratterizzato da un rapporto che definire movimentato è dire poco, Costantino, col Parlamento, perché lo sostituì, lo soppresse più e più volte, diciamo, ebbe uno sforzo, ebbe insomma degli sforzi notevoli per riuscire in qualche modo ad averla meglio, ma comunque fu nel segno, una cosa importante, della continuità culturale con quello di Elisabetta, tanto che insomma addirittura si parla in qualche modo di età giacobea, no? Quindi insomma
Certo.
basta, no? Tutto finito, Scozia e Inghilterra sono una nazione sola, vissero per sempre felici e contenti, arriviamo alla Brexit,
Ma
giusto?
certamente, Riccardo, certamente. No, ovviamente no. Allora, non staremo qui a parlarne più di tanto perché onestamente non stiamo facendo la storia dell'Inghilterra e quindi, Riccardo, a noi interessa, no, quello che succede in suolo scozzese.
Certo.
E quindi passiamo un po' avanti, infatti un bel po' avanti, però quello che possiamo dire è che a Giacomo succede, Carlo, che è stato un altro Stuart, sono degli altri Stuart. La cosa importante è che però a un certo punto di questi Stuart, peraltro meno lungimiranti di Giacomo, perché molti, cioè, in realtà sono cattolici e quindi puntano su quella fazione lì, di cui l'Inghilterra può, cioè, vuole volentieri fare a meno. Quindi c'è, nel 1688 quella che viene chiamata la Gloriosa Rivoluzione, in cui sostanzialmente vengono cacciati i re cattolici, l'ultimo re cattolico Giacomo II, e praticamente viene invece insomma, installata una monarchia con un regnante protestante che è, no, Guglielmo d'Orange, che peraltro insomma, ci tiene particolarmente a far vedere che con i cattolici lui non vuole avere niente a che fare perché, soprattutto in Scozia e in Irlanda, toglie fa delle confische territoriali a favore dei protestanti, quindi togliendole ai cattolici, e che no, insomma, ai nobili dell'Irlanda e della Scozia non va proprio benissimo.
No, no.
Quindi questa cosa tiene in vita le speranze di una, insomma, viene chiamata Restaurazione Giacobita dal nome di Giacomo II, no? Che sedesse insomma, sul trono dei tre regni, quindi d'Inghilterra, Irlanda e Scozia, quindi in generale della Gran Bretagna. Anzi, più va avanti il tempo e più acquistano forza. Tant'è che c'è una prima, diciamo, tentativo, cioè un primo tentativo di rivolta nel 1715 che non va avanti. 30 anni dopo, tra il 1744 e il 1746, invece ottiene un qualcosa di più concreto. Perché? Perché si fa avanti, ovviamente, un re, stranamente il re di Francia, caro Riccardo, che in questo caso
Guarda
è Luigi.
caso,
Sì, stranamente, esatto. Succede mai poi che Inghilterra e Francia si fanno la guerra in questo periodo storico. Nel 1744, quindi, Luigi XV di Francia dà appoggio politico e militare a, insomma, i pretendenti degli Stuart, quelli i successori di Giacomo II. Volevano che salisse, insomma, un candidato che, insomma, che la Francia vedeva di buon occhio, per di più cattolico, e quindi a questo punto raduna un esercito di soldati francesi a Dunkerque, che sarebbero stati traghettati sulla costa meridionale dell'Essex, quindi nell'Inghilterra del Sud, e per poi arrivare fino a Londra. E il rappresentante degli Stuart, quindi a capo dell'esercito, era il principe di Galles Carlo Edoardo, che era chi? Il figlio primogenito di Giacomo Edoardo Stuart, che a sua volta, insomma, era nipote dell'ultimo sovrano Stuart, Giacomo II, e quindi sostanzialmente era il principe ereditario di quello che sarebbe dovuto diventare re nei piani, no? Dei francesi e degli scozzesi. Purtroppo questo piano di invasione, insomma, non va proprio benissimo, perché delle cattive condizioni atmosferiche portano alla distruzione quasi totale di questa flotta. E a quel punto Giacomo Edoardo, che veniva chiamato il vecchio pretendente, perde la sua influenza politica in Europa, e quindi questi progetti passano al figlio, a Carlo Edoardo, che in quel momento cominciò a essere chiamato il giovane pretendente. E soprattutto, quello per cui è conosciuto di più, con l'appellativo di Bel Principe Carlo, Bonnie Prince Charlie. Soprattutto da parte di quegli aristocratici che erano filo giacobiti, quindi erano da parte insomma, dalla sua parte. Che succede quindi? Nel 1745 questo Carlo Edoardo fu nominato reggente e il 16 luglio inizia una nuova spedizione. Con un ristretto numero di uomini parte verso la Scozia a bordo di questa fregata che si chiamava Dutelle, che era comandata da un corsaro. Insomma, c'è un po' tutto qui, pirati, tutto, soldati, cose strane, scozzesi, francesi. Questa fregata era scortata da una nave più grande, un vascello francese che si chiamava Elizabeth. A bordo di quest'ultima, insomma, c'era un gruppo di volontari che era scarso per numero e per qualità di equipaggiamento, quindi non era proprio il massimo che gli avevano dato. Ovviamente tutto comincia in modo sfortunato, perché la Elizabeth viene gravemente danneggiata da un vascello inglese a ovest dell'Irlanda, e quindi è costretto a tornarsene indietro. E si porta insomma, con sé quei soldati e quei viveri che erano destinati a sostenere questa rivolta. Però Carlo Edoardo riesce ad arrivare sulle isole Ebridi, eludendo tra l'altro gli inglesi. Qui il 25 luglio arriva sulla terraferma scozzese, se vuoi di preciso è la rada di Loch Nanuam, speriamo che non ci picchino per come abbiamo detto questa cosa. E quindi a quel punto inizia a chiamare a raccolta i clan delle Highlands, Riccardo, quindi proprio i veri scozzesi.
Alla 9 grande. Agosto,
esatto, il 9 agosto, sul terreno di Glenfinnan, Carlo Edoardo fa innalzare lo stendardo degli Stuart e si proclama reggente in nome del padre. Il 16 agosto, quindi una settimana dopo, sono ufficialmente aperte le ostilità. Quindi cominciano con un piccolo attacco in cui un piccolo gruppo di giacobiti attacca due compagnie di fanteria inglese e catturano il loro capitano. Inizia così quel periodo che viene chiamato il 45, perché succedono un sacco di cose. Nel 45, insomma, quando comincia la guerra, l'esercito di Carlo Edoardo era soltanto di 1200 uomini, e tra il clan dei Cameron e il clan MacDonald, che sono quelli che gli hanno dato subito appoggio. Però man mano che avanzava verso le Highlands si ingrandisce, fino a Badenoch, nelle Highlands orientali. Fun fact, è una cosa per ridere, per arrivare più velocemente nei punti in cui voleva tornare, Carlo Edoardo praticamente percorre le strade che 30 anni prima erano servite agli inglesi per fare spostamenti più veloci. Riesce ad arrivare fino a Edimburgo perché? Perché l'esercito inglese, che non era evidentemente comandato da qualcuno di proprio, no, intelligente, va verso Inverness, quindi dall'altra parte, e quindi Carlo Edoardo può andare ad Edimburgo. A quel punto a Perth si unisce a questo esercito Lord George Murray, che era un valente comandante. Si stabilisce ad Edimburgo a Holyrood Palace, che era l'antica residenza degli Stuart quando erano gli High Stuart of Scotland, quindi restituisce un po' di storia, no, alla cosa. Cope, questo Sir John Cope, il capitano degli inglesi, cerca di dare battaglia all'alba del 21 settembre, mentre si stavano avvicinando con, insomma, via mare, stavano uscendo per andare ad attaccare Riburgo, presso Preston Pans, i dragoni vengono attaccati dalla massa degli Highlanders in carica attraverso la foschia, la nebbia, tra le selvagge grida di guerra delle Highlands e il lamento delle cornamuse. In 10 minuti gli inglesi vengono praticamente messi in rotta e il buon Cope dovette affrontare addirittura la corte marziale. Insomma, gli inglesi non la presero proprio
benissimo. Non finì alla grande, insomma.
Quindi, sì, grazie a questa cosa, Carlo Edoardo si prende sostanzialmente la Scozia e può puntare a quello che veramente voleva conquistare in nome di suo padre, ovvero l'Inghilterra. Comincia a scendere il 1 novembre, occupa Carlisle il 16 novembre, Manchester il 28 e Derby il 4 dicembre. A quel punto è arrivato a 127 miglia da Londra, caro Riccardo. Cioè, praticamente è lì. Purtroppo non tutto va secondo i piani. Perché? Innanzitutto comincia ad avere dei forti contrasti con questo Lord Murray che voleva, insomma, consigliargli, anche perché il buon Carlo Edoardo era giovane, quindi magari non era proprio espertissimo. Questo Lord Murray dice, sa com'è, io ho fatto un po' più di lei, magari mi dia una mano, insomma, mi stia a sentire, per favore. Gli aiuti dei giacobiti inglesi, quindi quelli che parteggiavano per la sua fazione, furono più inconsistenti di quanto si pensava. E 1000 Highlanders disertano e se ne tornano a casa perché si sono stufati. Oltre a questi problemi interni, a un certo punto si deve fronteggiare un'armata lealista, insomma quella inglese fatta bene, che era sotto il comando del figlio di re Giorgio II, che era il duca del Cumberland. E quindi a quel punto che fa il principe Carlo? Con una manovra non proprio geniale, decide di tornarsene. Di tornarsene in Scozia e quindi di abbandonare tutto quello che stava facendo, nonostante tra l'altro ci fosse un esercito francese imbarcato sulle coste di Calais che già stava partendo. Quindi se ne torna e nonostante questo, e addirittura in Scozia trova dei nemici, perché quando arriva a Glasgow il giorno di Natale la città gli è ostile. A Stirling addirittura lo fanno entrare malvolentieri e i suoi uomini, cioè gli uomini nemici, in realtà rimanevano chiusi nel castello, quindi avevano paura, però la città di Stirling non lo apprezza molto. Succede però che a un certo punto un po' di fortuna riarriva dalla parte del principe Carlo, perché e questo è bellissimo, Riccardo, ho scoperto leggendo robe, perché Lady Anne McIntosh, che era la moglie del capo del clan McIntosh, che stava nelle truppe inglesi, invia segretamente 400 uomini al principe Carlo, guadagnandosi dai giacobiti l'appellativo di colonnello Anne. Questa cosa è bellissima. Alla fine arrivano i francesi il 17 gennaio 1746 e quindi riescono a battere l'esercito del tenente generale Henley Hawley e quindi a quel punto sono pronti di nuovo a combattere. Il suo segretario, John Williams O'Sullivan, gli dice andiamo, torniamo a sud, andiamo a combattere in Inghilterra, continuiamo quello che abbiamo cominciato l'anno scorso.
Dai, dai, dai.
Lui invece dà ragione al buon Lord Murray, che invece gli suggeriva di rimanersene in Scozia e difendersi lì. Monta il suo quartier generale ad Inverness e per 7 settimane sverna. Nel frattempo ovviamente arrivano, no, gli inglesi, perché gli inglesi a un certo punto arrivano sempre. Il duca di Cumberland si stabilisce ad Aberdeen e qui molti capi scozzesi lo abbandonano, iniziano a non fidarsi più di lui e gli aiuti economici che la Francia aveva inviato per sostenere le spese di guerra vengono neutralizzati dagli inglesi. A quel punto siamo nell'aprile del 1746, è arrivato il momento della battaglia finale, caro Riccardo, di queste due fazioni. L'8 aprile gli inglesi insieme agli alleati tedeschi dell'Hannover e dell'Assia da Aberdeen si dirigono verso Nairn, un paesino insomma vicino in realtà alla zona dove stavano gli scozzesi. Il 14 aprile l'esercito giacobita si prepara allo scontro e muove da Inverness verso Culloden. È il posto dove qualunque speranza dei giacobiti viene falciata, caro Riccardo. Perché? Perché un sacco di errori costano la vita a molte, molte persone. Allora, come ho detto, siamo nel 15 aprile 1746, le due fazioni sono lì, ma è il compleanno del principe, del duca del Cumberland. Quindi l'esercito inglese si beve una doppia razione di brandy e festeggia nel proprio accampamento. Potrebbero approfittare i giacobiti, tu mi dirai, soprattutto perché sono scozzesi, no?
Eh beh,
Colpire, correre e
certo.
nascondersi, come direbbe qualcuno di più conosciuto di noi. E invece non sfruttano questa occasione perché erano intenti a litigare su quale fosse il campo di battaglia più favorevole per andare in battaglia. Il giovane pretendente e il suo segretario O'Sullivan sostenevano che attaccare nella brughiera, quindi in campo aperto, fosse la scelta giusta. Contrariamente, invece, c'era Lord Murray che diceva: guardate che il campo aperto, con tutto che ci sono le paludi, con tutto che non è proprio un territorio facilissimo, gli inglesi con l'artiglieria, i cavalieri, i soldati abituati sono più, no? Sono avvantaggiati. Anche perché insomma, il duca di Cumberland poteva contare su 16 cannoni, mentre i giacobiti avevano dei cannoni leggeri, quindi erano praticamente inutili dal punto di vista militare, insomma, non avrebbero avuto molta, molta efficacia. Purtroppo per tutti, diciamo, nel senso, visto che dobbiamo parteggiare per gli scozzesi in questo momento, questa discussione dura tutto il giorno e quindi nel frattempo le truppe, nel freddo della brughiera, cominciavano a deteriorarsi e il giorno dopo si va in combattimento. Quindi si schierano sulla brughiera gli eserciti. L'esercito giacobita contava circa 5.500 uomini, tra cui due battaglioni francesi, un centinaio di cavalleggeri, che erano male armati tra l'altro, e questi piccoli cannoni leggeri francesi. Si schierano su due linee e in riserva c'era il reparto di cavalleria e le truppe franco-irlandesi. L'esercito inglese invece ne aveva quasi 9.000 di soldati, con 15 reggimenti di fanteria, di cui 3 erano clan scozzesi, che erano fedeli da sempre alla casata degli Hannover, quindi a quella inglese, 2 reggimenti di dragoni e l'artiglieria, che si schierano su 3 linee e la cavalleria ai fianchi. La battaglia inizia verso le 10 di mattina, caro Riccardo, in questa brughiera chiamata Callo den Mur. C'è il nevischio, nonostante siamo aprile, e indovina addosso a chi va? All'esercito di Bonnie Prince Charlie, chiaramente. Quindi la ridotta portata dei tiri d'artiglieria non fa molto, non fa molto, no, molti danni nell'esercito inglese. L'artiglieria inglese, invece, nonostante questo terreno paludoso, che quindi non fa avere dei tiri di rimbalzo, colpisce duramente le linee scozzesi. Nonostante questo, Carlo Edoardo dà l'attacco, insomma, comincia l'attacco soltanto un'ora dopo. Quindi stanno un'ora a prendersi cannonate. E è perché fa questa cosa? Perché era troppo lontano dalla prima linea e non capiva quanto fosse effettivamente efficace l'artiglieria inglese. Quindi la sua inesperienza sul campo di battaglia si vede tutta. In più, i MacDonald, che come ricordiamo sono stati, no, tra i primi ad essere in prima linea con Bonnie Prince Charlie, erano offesi perché non sono stati collocati sulla destra dello schieramento, quindi per posizione d'onore, diciamo, ma sulla sinistra, quindi si offendono e si rifiutano di eseguire gli ordini. Tra le altre cose, effettivamente non prendono proprio parte alla battaglia. In più ancora, Riccardo, il grosso dell'esercito degli scozzesi conosceva un'unica strategia militare, molto medievale, diciamo, ovvero carico dritto per dritto, spada e scudo e vediamo chi è più forte.
Diciamo che è
Ovviamente puntano.
un po' poco aggiornato, ecco, mettiamola così.
Sì, esatto. Soprattutto perché ovviamente non stiamo parlando di un attacco all'interno delle Highlands, no? Con posti stretti, angusti, da dove attaccare velocemente e poi scappare. Stiamo parlando del campo aperto. Il campo aperto c'è l'artiglieria, c'è la cavalleria, c'è un po' tutto.
Arriva
E quindi
addosso di
ci sono
tutto.
i moschetti, certo, perché adesso i fanti non hanno più solo spada e scudo, hanno i moschetti. E quindi niente, nonostante tutte queste perdite, al segnale i clan si lanciano alla carica. Quando arrivano a questa breve distanza, i moschetti e le mitraglie dei cannoni non lascia scampo. I sopravvissuti continuano ad ingaggiare, anzi riescono ad ingaggiare con il 4° reggimento di fanteria Barrel, comandato da questo Sir Robert Rick, che è insomma un tenente colonnello dell'esercito inglese, e anzi in qualche punto riescono addirittura a sfondare la prima linea degli inglesi. Però non riescono poi ad arrivare alla seconda linea, perché ovviamente a quel punto le baionette e il fuoco sono preponderanti. Mentre tutto questo accadeva, questa carica incredibile accadeva, una parte delle truppe del Duca e la milizia dell'Argyll, quindi gli scozzesi che erano dalla parte inglese, aggirano il fianco dei Giacobiti, superano un muretto in pietra, tra l'altro fa ridere, ma c'è ancora questo muretto, c'è scritta, no? C'è una iscrizione su questo muro, aggirano, insomma, superano questo muro e li attaccano ai fianchi. Nonostante questo carattere non incredibile, questo coraggio, questo essere indomiti di questi uomini poco armati e male addestrati, la battaglia fu sostanzialmente una carneficina. Anzi, da alcuni viene definita come i 20 minuti peggiori della storia delle battaglie, praticamente. Sì, ovviamente di quelli che parlano di questi tipi di combattimento combattuti in questa zona. In più, questa è l'ultima, Riccardo, battaglia campale combattuta nella storia e della Scozia e del suolo britannico. Perché? Perché con questo tramonta tutto il sistema delle Highlands, no? Con quello che abbiamo sempre sentito parlare, no? Con quello che anche abbiamo visto, tutta quell'idea di clan che ancora esisteva, perché ovviamente la conquista o la riconquista definitiva dell'Inghilterra appianerà in un certo senso le differenze, perché ovviamente chi ha tradito viene, no?
Viene fatto sparire in qualche modo.
Esatto. Comunque, per farti capire, al termine di questa battaglia, la durezza dimostrata dal Duca del Cumberland, che non risparmia nemmeno i disertori inglesi, ne fucila 36 in maniera sommaria, e la spietatezza dimostrata nel falciare scozzesi come se non ci fosse un domani e giacobiti come se non ci fosse domani, lo fanno soprannominare Billy the Butcher. Billy il macellaio.
Attenzione.
Vedi? Divertente. Riesce praticamente tra i pochi a scappare soltanto il povero Carlo Edoardo, che rimane ancora 5 mesi in Scozia, nelle isole Ebridi, e nonostante una taglia di ben 30.000 sterline sulla sua testa, quindi all'epoca, no? Insomma, una cifra esorbitante, e grazie all'aiuto della nobil donna Flora MacDonald riesce ad imbarcarsi su una nave vestito da donna verso la Francia. Bonnie Prince Charlie a quel punto non tornerà mai più sul suolo scozzese, e in più gli Stuart non avrebbero mai più riottenuto il trono. Fu l'ultima, no? L'ultima agitazione della Scozia, ecco, e dei Giacobiti in generale. Peraltro perché, come vi dicevo, ovviamente Billy the Butcher e suo padre non la fanno scontare così facilmente a chi aveva, insomma, permesso, no, la possibilità di un tentativo di ribellione così importante, che era arrivato a pochi chilometri, da poche miglia, perché siamo in suolo britannico, bisogna parlare come dicono loro, Riccardo, perché altrimenti mi si offendono.
No, giusto, certo.
Insomma, a poche miglia da Londra, quindi pagheranno amaramente con questo tentativo di togliere qualunque elemento di identità. La cornamusa non si potrà più utilizzare per un certo periodo, a parte ovviamente i reggimenti britannici, perché ovviamente loro se la tengono. E quindi questo rappresenta praticamente la fine della Scozia per come siamo abituati a pensarla noi. Immagino che quei retaggi verranno poi, no, recuperati successivamente, quando le cose si saranno calmate, si saranno acclimatate, ecco, tra i due regni.
Sì,
per
sì,
quanto
sì.
Non è che si vogliano poi così tanto bene, però.
Va bene, anche se io ogni volta che sento parlare di Bill the Butcher penso a un gran film.
Sì, ma chissà se il Billy the Butcher originario, Bill Cutting, no? Cioè, nel senso, in qualche modo viene chiamato così per omaggiare il Duca del Cumberland.
Ovviamente stiamo parlando di Gangs of New York, insomma, gran film. Che... ci piace molto a tutti e due, mettiamola
Uno
così.
di quei film che pure se non è storico non ce ne
Non
frega
ce ne frega
assolutamente
niente, è
nulla.
stupendo. Per usare un eufemismo, ci piace molto questo antico.
Sì, esatto.
Va bene, allora direi che insomma oggi più o meno una panoramica sulla storia degli Stuart l'abbiamo data. Come al solito vi lasciamo alcune fonti e comunque alcuni spunti che potete andare ad utilizzare per approfondire un po' o anche solo per divertirvi. Ovviamente non vi citerò Mary of Scotland, che è insomma la serie che trovate su Prime, che l'ho già citata su quando abbiamo parlato di Elisabetta. Iniziamo con
Allora io comincio con un libro interessantissimo che ho trovato, che si chiama The Scots Peerage, Founded on Wood's Edition of Sir Robert Douglas. Ve lo metterò sul canale Telegram perché è infinito questo nome. Founded on Wood's Edition of Sir Robert Douglas Peerage of Scotland, containing an historical and genealogical account of the nobility of that kingdom, scritto da Sir James Balfour Paul tra il 1846 e il 1931. E praticamente è, no, tutte le, i reali dei vari regni che, insomma, in questo caso della Scozia, che dice la radice della famiglia, da dove arriva, quali sono stati, no, i nobili più importanti, chi è diventato re, chi è diventato quello che è diventato, insomma, è molto interessante.
Bello, dal titolo lungo, ma interessante.
Sì, abbastanza interessante.
Io su Mary Stuart vi do due libri, uno in italiano e uno in inglese. Il primo si chiama Vita di Maria Stuarda, la rivale di Elisabetta I d'Inghilterra, scritto da Stefan Zweig, tradotto in italiano ovviamente, peraltro lo stesso autore della novella degli scacchi e tantissimi altri libri fortunati e molto molto belli. E in inglese Queen of Scots, The True Life of Mary Stuart di John Guy, uno storico inglese che ha un nome che sembra finto, John Guy, bellissimo. Comunque sono due libri molto belli, a me il secondo è piaciuto particolarmente, molto, molto scorrevole, che parlano appunto della vita di Maria Stuart in maniera molto più approfondita di quello che vi ho potuto dire io, con tantissimi particolari, citando tante lettere, fonti e cose veramente belle. Ve li consiglio, insomma, sicuramente da leggere.
Allora, per la battaglia di Culloden ho due fonti diverse che non sono libri. Allora, la prima è un sito, è il sito, in realtà che è un sito turistico, però è fatto molto bene, devo dire, c'è anche una bibliografia finale, che è, insomma, sul sito di Scotland for You c'è tutta il resoconto della battaglia fatta bene, è molto interessante. Tra l'altro c'è anche la possibilità, vi spiega quale cose andate a vedere quando andate a Culloden, dove è posizionato tutto, come arrivarci, cioè è proprio fatto molto molto bene, secondo me era interessante anche da dire. In più invece ho una fonte, un consiglio musicale, per cui dobbiamo ringraziare un nostro follower, Riccardo, di Instagram, si chiama Ignacio Martin, che ci scrive dall'Argentina, ci ha scritto... Terremo per noi insomma il racconto, perché ci piace tenerlo per noi, no?
Certo,
quello
certo.
Che ci ha scritto. Insomma, è stato molto bello sentirlo, soprattutto perché non capita tutti i giorni che ti scriva qualcuno che ti segue dall'Argentina, onestamente. Però ci ha consigliato, che parlava della battaglia di Culloden, ma in realtà di tutto il 45, di tutto il movimento, no, intorno al principe Bonnie Charlie, e la canzone Cruacan, di un gruppo argentino che però è stato fondato da un emigrato scozzese, che si chiamano i Sumo, è una canzone del 1987 e parla proprio di tutta la vicenda del Prince Bonnie Charlie. Molto carina, ci sono cornamuse, cioè è una band rock fondamentalmente, però ci sono le cornamuse, è una bella canzone ed è stato un bel momento quello in cui io e Riccardo abbiamo, no,
assolutamente
letto,
sì,
letto il messaggio, per cui ringraziamo Ignacio
e lo salutiamo,
di cuore.
Un grande abbraccio.
E lo salutiamo.
Salutiamo anche tutti quanti i nostri Patreon che insomma ci supportano per portare avanti un po' alcune piccole cose che abbiamo in canna. Restate insomma con noi nei prossimi giorni, perché finirà diciamo la rubrica dedicata alla Scozia, poi proseguiremo insomma con il mese di marzo. Rimanete sintonizzati sulla nostra pagina Instagram per tutte le novità. Io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate che la storia,
come la birra,
non
annoia mai.